Preghiamo lentamente per due fuori. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. I cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento.
Il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizia.
Non è linguaggio e non sono parole di cui non si oda il suono.
Per tutta la terra si diffonde la loro voce e ai confini del mondo la loro parola.
La luce è una tenda per il sole che esce come sposo dalla stanza nuziale. Esulta come prole che percorre la via.
Egli sorge da un estremo del cielo e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore.
La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è veloce, rende saggio.
Gli ordini del Signore sono giusti, fanno gioire il cuore. I comandi del Signore sono limpidi, danno luce agli occhi.
Il timore del Signore è puro, dura sempre. I giudizi del Signore sono tutti fedeli.
Più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante.
Anche il tuo servo e i messi è istruito, per chi li osserva è grande il profitto.
Le inavvertenze, chi le discerne, assolvimi dalle colpe che non vedo.
Anche l'orgoglio salva il tuo servo, perché esprime non abbia potere. Allora sarò irreprensibile, sarò puro dal grande peccato.
Ti siano gradite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore. Signore, mia rupe e mio Redentore.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre. Nei secoli dei secoli.
Questo è un salmo che tra l'altro anche nel periodo di Natale viene citato, viene portata l'attenzione sul sole di giustizia che sorge, che appunto con il quale si identifica il verbo di Dio. E ci parla questo salmo di una gloria di Dio che si rende manifesta in diversi modi. E una gloria di Dio che si manifesta continuamente, di giorno a giorno ne affida il messaggio, la notte alla notte ne trasmette notizia. Come dire che questo Signore è continuamente all'opera, cioè non si tratta tanto di andare a fare memoria di quello che è avvenuto nel passato, non solamente questo, ma di aprire gli occhi su un Signore che è all'opera continuamente, anche nella nostra vita. Allora, in ogni giorno, in ogni notte, come se il salmista ci portasse a considerare che quello che sta all'inizio, all'origine, a principio, è ciò che il Signore compie per noi. Non tanto ciò che noi possiamo fare, quanto ciò che il Signore ha operato e continua a operare con noi e per noi. L'immagine di questo sole, egli sorge da un estremo del cielo e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore. Questa è l'opera del Signore. Poco prima ha detto che è come sposo che esce dalla stanza nuziale, sono immagini che richiamano l'amore che Dio ha verso ciascuno, da un estremo all'altro. Nulla può essere sottratto a questo calore. C'è questo desiderio del Signore di raggiungere col calore del suo amore ogni persona. In questo allora possiamo cambiare un po' il nostro sguardo. I comandi del Signore sono limpidi, danno luce agli occhi. Come dire che chi riceve questo calore pian piano può modificare il suo sguardo. Qua c'è un sole che dà calore da una parte, che qui sono i comandi che danno luce. Questa è l'immagine tipica del sole, che dà luce e che dà calore. Ecco, manifesta bene questa azione del sole, l'azione stessa di Dio, che dà calore e dà anche luce per la nostra vita. Il Salmo ci introduce nel brano di questa sera, un brano più lungo rispetto agli altri, che è Marco 7, 1, 20.
Abbiamo parlato del sole che dà luce, il brano della volta scorsa invece si svolgeva di notte, scambiano Gesù per fantasma e subito dopo il dono del pane, Gesù che cammina sulle acque, e poi abbiamo visto il commento dell'Evangelista, dice: non avevano capito il fatto dei panni, perché avevano il cuore indurito. Il fatto dei panni, il pane e la vita, è il centro della nostra vita. E il pane vuol dire la vita e vuol dire amarci come lui ci ha amato, condividere il pane. Prese il pane, lo spezzò e lo diede. È l'unica legge che c'è, l'unica tradizione di cui viviamo. E come mai non riusciamo a vivere questa tradizione, noi discepoli? Come mai facciamo tante messe e tante eucaristie e poi non riusciamo a riconoscere il Signore che è presente in tutta la storia, in tutte le persone, in tutti i fratelli, cominciando dagli ultimi? Perché abbiamo il cuore indurito? Ecco, questa sera vediamo perché il nostro cuore è indurito a causa della legge e del potere, che tutti ci inventiamo a modo nostro. E vedremo quanto è bello, perché tocca ciò che ci impedisce di vivere genuinamente la fraternità, questo testo, che impedisce di vivere il pane, che fa scambiare Dio, che è amore, che vince la morte, che cammina sulle acque, per fantasma, che ci fa celebrare tante eucaristie, ma poi tutto continua come prima. Allora leggiamo questo brano e chiediamo a Dio di comprendere.
Marco 7, 1, 23. E si riuniscono da lui i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. E vedendo alcuni dei suoi discepoli mangiare i pani con mani immonde, ossia non lavate, i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se prima non si sono lavati le mani fino al polso, tenendo la tradizione degli antichi. E venendo dal mercato non mangiano senza essersi aspersi. E molte altre cose ci sono che tengono per tradizione, abluzione di calici, orci e vasi di rame, e lo interrogano i farisei e gli scribi: perché i tuoi discepoli non camminano secondo la tradizione degli antichi, ma mangiano il pane con mani immonde? Ma egli disse loro: bene profetò Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Ma a vuoto mi venerano, insegnando insegnamenti, precetti di uomini. Lasciando il comando di Dio, tenete le tradizioni degli uomini. E diceva loro: bellamente trascurate il comando di Dio per osservare la vostra tradizione. Mosè infatti disse: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre e la madre finisca a morte. Ma voi dite: se uno ha detto al padre o alla madre, corban, ossia dono, quanto da me ti può spettare, non lo lasciate più far niente per il padre o la madre, annullando la parola di Dio con la vostra tradizione che vi siete tramandata. e di cose simili a queste ne fate molte. E chiamata di nuovo a sé la folla, diceva loro: ascoltatemi tutti e intendete, non c'è nulla da fuori dell'uomo che entrando in lui lo può rendere immondo. Ma le cose che escono da lui sono quelle che rendono immondo l'uomo. Se qualcuno ha orecchi per ascoltare, ascolti. E quando entrò in casa, lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogavano sulla parabola e dice loro: così anche voi siete privi di senno? Non capite che tutto quel che dal di fuori entra nell'uomo non può renderlo immondo, perché non gli entra nel cuore ma nel ventre ed esce nella latrina, purificando tutti gli alimenti. Diceva poi: ciò che esce dall'uomo, quello rende immondo l'uomo. Da dentro, infatti, dal cuore degli uomini, escono i cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malizia, inganno, dissolutezza, occhio cattivo, bestemmia, superbia, stupidità. Tutte queste cose cattive escono dal di dentro e rendono immondo l'uomo.
È un testo abbastanza massiccio ma molto omogeneo, che parla sempre di pane, di cibo, e i primi 8 versetti parlano della tradizione, perché non osserva la tradizione quando mangia, e vedremo la tradizione cosa vuol dire. Poi dal versetto 9 al 13 Gesù fa un esempio ovvio di come trasvediamo il comandamento dell'amore con una tradizione dell'amore dei genitori, e poi dal 14 al 19 c'è una grande affermazione che non c'è nulla di cattivo nelle creature, non ci sono cose buone e cose cattive, tutto è buono, tutto è buono, non ci sono tabù di nessun tipo, e oggi ne abbiamo tanti ancora. Il bene e il male, sono gli ultimi versetti, gli ultimi 4, viene dal cuore dell'uomo, dalle intenzioni. Quindi praticamente questo testo ci pone il tema della tradizione, cioè della legge, che distingue il bene dal male. E quanti imbrogli ci sono nella tradizione e nella legge, che ci impedisce di mangiare il pane. Perché l'unica legge è quella del pane. Prendete e mangiate, è il mio corpo dato per voi, fate questo in memoria di me, cioè fate come ho fatto io. L'unica legge è lo spezzare del pane, cioè l'amore del prossimo. Tutte le altre leggi che sono inventate per non amare il prossimo, per i privilegi di casta, di persone, sono tutte contrarie. E poi la bontà di tutta la creazione, e poi il bene e il male dove sta. Ecco, entrare nel proprio cuore è lì che c'è la sorgente del bene e del male. Qui sono temi molto grossi e estremamente attuali, anche perché uno in genere si ritiene bravo perché osserva tutte le leggi, fa tutte le norme.
Non, appunto, è come mette un po' l'accento questo brano su che cosa è essenziale, e a volte su quello che in apparenza sembra essere l'osservanza, quindi un rapporto ordinato con il Signore, mentre in realtà è un tradimento di questo rapporto con il Signore.
Possiamo dire qualcosa di generale sulla legge, magari, che così possiamo intenderci per entrare. Ecco, la prima cosa è che se la legge è giusta, non capita sempre, indica il bene e denuncia il male, quindi per sé è buona. Ma cosa c'è di male nella legge allora? Bene, c'è un senso sbagliato della legge che consiste in questo: io ho osservato la legge, quindi sono a posto, come se la legge fosse fine a se stessa, invece la legge ha un solo fine, l'unica legge è amare il prossimo, quindi guarda se hai amato il prossimo, non se hai osservato la legge. E molte persone religiose dicono: io ho pregato, io ho fatto il bene, io sono andato a messa, ho fatto il mio dovere, ho pagato il mio debito, allora mi sono meritato il paradiso. Ecco, questo è il peccato che ci esclude da Dio, perché Dio è amore, l'amore non si può meritare, se non trattare Dio da prostituta. L'amore non è un dovere e non serve per tenere buono l'altro come se mi odiasse. Cioè, il più grande insulto a Dio è questo legalismo della legge. Punto primo. C'è il secondo senso ancora, questo è il primo senso sbagliato, poi c'è un altro senso sbagliato, è la legge che conosciamo bene, quella di Caino, quella dei privilegi, cioè il più forte che detta legge. Però anche con la legge religiosa noi riusciamo a dettare legge a Dio. Io faccio queste cose e tu adesso mi devi.
Come se esigessimo un premio, è come se si fermasse il nostro rapporto proprio con la norma, mentre in genere ogni norma di per sé custodisce un valore. L'importante non è tanto la norma, ma il valore, la norma lo... Qua invece è come se, rispettando quella norma, allora io possa esigere dal Signore quello che lui mi deve. Capiamo bene che qui quello che conta non è nessun tipo di relazione con il Signore.
E la relazione avvenuta donna sarebbe. Sì, sì.
Mentre sono chiuso, non mi interessa tanto il rapporto con il Signore, se non nel fatto che mi deve qualche cosa.
E poi ci sono anche altre leggi, di cui oggi ne abbiamo, siamo pieni.
Che hanno il grande rischio di non apparire come delle leggi, perché sembra che non le imponga nessuno. Per esempio, si dice così, si fa così. Queste sono le... è il modo di concepire la vita. Il si dice, si fa, quasi come una omologazione, a volte molto sottile, molto fine, per cui non ci accorgiamo neanche. Non è il dittatore che viene lì e lo possiamo vedere bene in faccia. È chi ti vuole modificare le tue abitudini, i tuoi comportamenti.
Se non fai così, se non vesti così, se non sei a modino, se non sei a norma, sei escluso.
Sì, può essere dei vestiti, può essere del pensiero, può essere di tante cose. Però è una legge.
Ecco, in tutte queste cose adesso possiamo vedere il testo e capire anche una cosa. Quando noi ci alziamo il mattino non è che dobbiamo inventare le scarpe, ci sono già, e non dobbiamo inventare come allacciarle e dove metterle. Non le metto in testa, le metto sui piedi, vuoi più o meno allacciarle, ho imparato da piccolo. Cioè, noi viviamo di tradizione e tutta la cultura è tradizione, cioè ci è stata tramandata dall'uno all'altro. Tutte le scienze sono tradizione, non è che le inventi tu, se no sei pazzo. Cioè, fai un passo in avanti, c'è tutta una storia plurimillenaria e vai avanti. Quindi viviamo di tradizione, non dobbiamo inventare il mondo ogni mattina che ci alziamo, se no non ci orientiamo. E dove sta allora il male della tradizione? Nel tradizionalismo. Nel dire che l'importante è fare secondo quelle norme, no? Perché? Perché Dio non è che ha agito 2000 anni fa o 3000 anni fa, Dio agisce costantemente nel mondo e l'unica norma è l'amore, e l'amore è creativo e devi capire cosa devi fare, mica rispettare delle norme. Se tu ti metti a rispettare delle norme col tuo figlio o con la... al massimo le puoi fare con un pastore tedesco, ma neanche lì funziona tanto. È tremendo, cioè reifichi tutte le relazioni. Quindi è l'insulto più grave alla vita, cioè impedisce di conoscere il Padre, cioè la vita, l'amore.
Sì. Cominciamo allora a vedere il testo, i primi 5 versetti. E si riuniscono da lui i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. E vedendo alcuni dei suoi discepoli mangiare i pani con mani immonde, ossia non lavate, i farisei infatti tutti i giudei non mangiano se prima non si sono lavati le mani fino al polso, tenendo la tradizione degli antichi, e venendo dal mercato non mangiano senza essersi aspersi, e molte altre cose ci sono che tengono per tradizione, abluzione di calici, orci e vasi di rame, e lo interrogano i farisei e gli scribi. Perché i tuoi discepoli non camminano secondo la tradizione degli antichi, ma mangiano il pane con mani immonde? Allora c'è questa, abbiamo lasciato appunto Gesù con i suoi discepoli, adesso c'è questa nuova riunione di farisei e di scribi che conoscono bene la legge, i farisei che sono coloro che la osservano e si vantano di questa osservanza, ovviamente non sono categorie di persone di allora, per noi che ascoltiamo questo brano ovviamente è un invito a identificarci per quello che possiamo con queste persone, con quella parte di noi che possono rappresentare, e si recano da Gesù. Però vedete, si riuniscono da lui e vedono qualcosa che i suoi discepoli fanno. Vedono alcuni dei suoi discepoli che mangiano i pani con mani immonde, ossia non lavate. Ecco, qui emerge subito il tema del mangiare il pane, siamo in questa sezione del Vangelo, abbiamo visto, e loro attraverso questo sguardo notano che qualcosa non va. Come dire, non è una semplice constatazione, è un giudizio. Stanno prendendo il pane con mani immonde, non lavate. È qualcosa che non si fa.
Posso dire una cosa? Nel simbolo il pane è l'amore, no? Di tutto il discorso fatto finora. Questi prendono il pane con le mani sporche, l'altro invece con le mani pulite cosa fanno? Condannano l'amore. Per dire subito il capovolgimento che viene fuori, no? Perché sono a norma loro.
Appunto, qui c'è già dall'inizio si vede il grande fraintendimento. Come dire che di fronte all'amore i discepoli forse hanno intuito che non c'è bisogno, come dire, di rispettare una norma per essere amati. C'è un pane che si consegna nelle mani per come sono quelle mani. C'è una sapienza anche che ci fa dire: Signore, non sono degno. Finalmente ci fanno dire delle cose che non perché sono degno posso ricevere questo amore, altrimenti non lo riceverai mai. Ma c'è un'altra prospettiva che mi fa ritenere degno di qualche cosa e non mi fa mangiare quel pane. Proprio il fatto di sentirmi quasi degno mi allontana dalla logica di quel pane. Non entro in quella relazione. In un certo senso non so cosa farmene di quel pane.
Cosa se uno andasse a fare comunione dicendo sono degno, non mangia l'Eucaristia. Va a prendere il salario dei suoi meriti, che prende il corpo di Cristo.
Esattamente questo, cioè le mani immonde stanno forse a sottolineare ancora di più la gratuità di quel dono che avviene, di quel pane che c'è, è lì. E dall'altra parte però i farisei e gli scribi vedono questo e giudicano tutti, giudicano i discepoli. Ma se condanno i discepoli vuol dire che il maestro non funziona tanto. Se quelli sono i discepoli vuol dire che il maestro non insegna bene. E hanno sempre uno strano meccanismo, che non si rivolgono mai alla persona che secondo loro sbaglia. Se sbaglia Gesù, interrogano i discepoli. Se sbagliano i discepoli, interrogano Gesù. Anche qui qualcosa non funziona in queste persone. È quasi come se insinuassero dei dubbi in alcune persone su altre persone. C'è una relazione che viene continuamente frantumata da queste persone, ma di fatto è una relazione che loro per primi non riescono a vivere.
Guardate, adesso non pensando ai farisei, quindi pensiamo a noi, quelle poche volte che ci sembra di essere bravini, come ci comportiamo con gli altri? Quello lì proprio non vale molto. Gli insegno io come si fa. Non me l'aspetto che quello riesca a fare, quindi pazienza. Non so.
Sì, c'è proprio quello perdono.
Ecco, quello perdono, perché sono magnanimo.
Perdono perché sono magnanimo. Cioè, come dire, si instaura, questa è una cartina di tornasole.
Lo uccido e lo perdono, lo uccido.
È come una cartina di tornasole. Quando emerge il giudizio nei confronti di un'altra persona, potremmo dire, è un campanello d'allarme che ci può suonare dentro.
Non giudicate.
Qualcosa non va. Qualcosa non va. Non sta funzionando, perché non è un mio fratello. Non lo sto considerando come mio fratello. Fatto che poi in genere siamo sempre più pronti a vedere la pagliuzza, però di fatto già questo, già dall'inizio si vede come si impostano le cose. E quello che appunto volevo anche sottolineare, che questi farisei e questi scribi, cioè, non sono chissà che categorie di persone sbagliate, anzi ci sono molto vicine. Quando si dice non mangiano prima che non si sono lavati, forse uno può dire, ma guarda questi, quasi con un sorriso di sufficienza. Fermiamoci e guardiamo i nostri riti, guardiamo le nostre pratiche, guardiamo come giudichiamo quelli che non fanno come noi, non hanno le nostre tradizioni. Come ci comportiamo come singoli, come comunità, come chiesa di fronte a queste persone? Capite che diventa un discrimine grande e che ci pone dalla parte opposta del mangiare il pane.
Ma noi siamo padani e gli altri sono baluba. Scusa.
No.
Sono cose tremende se le dice un cristiano questo. Non ho capito niente. Scusa.
È come se la prima cosa che, su cui ponessimo lo sguardo, è ciò che mi divide dall'altro, ciò che divide l'altro da me. Metti una distanza fra lui e me. Lui mangia il cibo con mani immonde, lui fa così, lui dice questo. Cioè, tutte situazioni che invece di diventare occasioni di incontro, l'abbiamo visto anche nei capitoli precedenti, diventa invece occasione di scontro, di giudizio.
Se l'unico valore è l'amore del prossimo, e tutta la legge si riassume in un solo comando: amare il prossimo. Se tu giudichi, l'hai già condannato e ammazzato, perché è l'uccisione morale il giudizio. Dal giudizio poi segue l'azione. Infatti oggi ha sparato con il professor Bancarelle, no? Per dire, no, questo nasce dal giudizio. Quindi vedete come sono cose molto serie. E la prima cosa che facciamo vedendo una persona, se non ci pensate, almeno per chi è un po' cattivo come me, è istintivamente la giudichi. Non è così. La misura, e poi dico, no, sbaglio. Non so se capita anche a voi.
E appunto la si giudica come fanno queste persone, come facciamo noi, dall'apparenza. Non sappiamo niente di che cosa c'è in quella persona, del mistero che è quella persona, però appunto arriva subito il giudizio. Forse sapendolo perlomeno, tienilo lì e aspetta. Forse non è la cosa giusta. Comincia a tenertela per te e comincia a batterti il petto per quello che stai facendo. Però è quello che vedono. L'apparenza è quella, vedono le mani, vedono il pane, e invece di dire guarda che bella cosa,
mangiano il pane.
Che mangiano il pane, no, hanno le mani immonde, non possono.
E in greco poi non c'è immonde, c'è comuni. Cioè, sì, come sei, non stai lì a fare le abluzioni di rito, si suppone che siano pulite, se no te le lavi normalmente, ma non per fare le abluzioni di rito, invece era proprio un rito.
È come se si mettessero delle norme che hanno come risultato finale quello di impedire di incontrare il Signore e di essere incontrati da Lui. Abbiamo detto, egli sorge da un estremo del cielo, la sua corsa raggiunge l'altro estremo, nulla si sottrae al suo calore, ma noi mettiamo un bello schermo.
Tranne i giusti.
Così raggiungerà alcuni e altri no. Perché alcuni meritano di essere raggiunti e altri, secondo questa mentalità, non lo meritano.
E chi merita resta fuori. E poi va bene. Ecco, e Gesù risponde, e sarebbe utile vedere tutte le tradizioni che ci facciamo anche noi nella Chiesa, anche come singole persone. Io ho sempre fatto così, rispettate i miei criteri. Ognuno di noi è peggio di un'istituzione alla fine. Se uno non entra nelle norme di quel che penso, di quel che dico, subito cerco di convincerlo, no?
E ci sembra assurdo che non faccia anche lui come...
Se avesse ragione, penserei anch'io come lui. Siamo così imbecilli da ritenere di essere sempre giusti. Vabbè.
Vediamo i versetti.
E poi, no, e non solo abbiamo già visto il 6.
No, ecco, allora. Da 6 a 8. Ma egli disse loro: bene profetò Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Ma a vuoto mi venerano, insegnando insegnamenti, precetti di uomini, lasciando il comando di Dio, tenete le tradizioni degli uomini.
Qui esce il cuore, come anche alla fine, il cuore lontano.
È come ci fosse questa personalità sdoppiata. Il fatto che dica bene profetò Isaia di voi vuol dire che è qualcosa che già Isaia parlava di loro, vuol dire che sta parlando anche di noi Isaia. È qualcosa che ci può accompagnare, quindi è qualcosa di profondo qui, non è qualcosa di esteriore, quasi di trascurabile. E che cosa dice? Dice che questo popolo viviamo uno sdoppiamento tra le labbra e il cuore. Le labbra dicono una cosa, il cuore pensa un'altra cosa.
Tra l'altro il cuore è l'occhio che giudica, quindi il cuore che condanna, quindi il cuore che vive nell'odio.
Vuol dire, il pensare di confessare la propria fede nel Signore con le labbra, in realtà questo cuore è un cuore indurito. Di fatto, questo che tutto il meccanismo che si mette in moto, come dire, è il meccanismo di chi non ha ancora conosciuto pienamente l'amore con cui Dio lo ama. Questa osservanza delle norme, questa ricerca di sicurezza dell'osservanza delle norme è tipico di chi ancora non si è lasciato amare, non si è fatto raggiungere dal calore di quel sole e cerca la propria sicurezza in quello invece che nell'essere amato.
E tenete presente che quasi tutta la religiosità, compresa quella degli apostoli, il loro cuore era indurito, appunto perché pensano che per l'Eucaristia e per raggiungere Dio basta osservare certe norme, poi sono a posto. Invece no, l'unica norma è quella sola, del pane, cioè della vita, cioè dell'amore, del non giudizio dell'altro, del rispetto al me.
Appunto dice che a vuoto mi venerano insegnando insegnamenti precetti di uomini. E qui altro sdoppiamento: lasciando il comando di Dio tenete le tradizioni degli uomini.
È bellissima questa religiosità a vuoto. Vuoto è proprio libero, che non esiste. Cioè noi adoriamo le nostre idee, i nostri dogmi, le nostre convinzioni, i nostri riti e odiamo i fratelli, è tremendo. La legittà vuota.
E tra l'altro appunto questa discussione avviene tra Gesù, potremmo dire, e noi, che diciamo di credere. Non è un dialogo tra Gesù e persone che si dicono atee, anzi, così come Gesù appunto sarà messo in croce dalle persone religiose. Come dire, allora c'è in questa apparente osservanza della norma, in questa apparente valutazione della tradizione, il tradimento della volontà di Dio. Lasciamo il comando di Dio e osserviamo i precetti degli uomini, quelli che ci diamo noi. Allora, esteriormente, appunto, le mani possono essere degne, diciamo così, ma in realtà non c'è nulla, a vuoto, stiamo andando a vuoto.
Scusate, mentre noi parliamo di farisei e scribi, per noi è chiaro che sono cattivi i farisei, gli scribi erano quelli là, ma se li traduciamo, lo scriba è il teologo. I farisei sono i preti più bravi, i religiosi, quelli che osservano. Non so se mi spiego.
come se qui venisse intaccata un po' tutta la base, si andasse un po' all'essenziale. Che cosa conta? Infatti poi si parlerà di cuore in pieno, ci riconosciamo dalla categoria,
ma in tutte e due insieme, perché siamo scrivi tutti lì si distinguevano, uno faceva le leggi, l'altro le osservava, noi siamo fessi anche.
E c'è un'espressione del nostro confratello, non so se l'ho già citato, di Beauchamp, che diceva a proposito di queste leggi eccetera, dice: l'adesione alla legge non è niente senza l'adesione al legislatore. Cioè, tu puoi osservare tutti i precetti, tutti, non hai fatto niente se non c'è una relazione con il Signore, perché il primato è quello della relazione. Altrimenti i precetti che osservi ti serviranno solamente a ingigantire il tuo io, anche il tuo io religioso, per dire: guarda come sono fatto. E non c'è invece, come dire, la relazione che ci fa crescere, ci porta davvero a quello che è essenziale. Ma tante cose noi le facciamo per avere, potremmo dire, dei riconoscimenti. Qui l'avremmo in partenza il riconoscimento. È proprio qualcosa che si capovolge. Come dire, quello che io posso fare è la risposta a quello che il Signore ha fatto. Non è ciò che poi motiverà la venuta del Signore.
Ed è bello questa: non c'è osservanza della legge senza adesione al legislatore. Siccome la legge di Dio è l'amore del prossimo, allora è l'adesione all'altro la legge, è il rispetto dell'altro, è la venerazione dell'altro, la venerazione che ha Dio per l'altro, è morto per lui come per me. E circa le categorie delle persone giuste, si dice che anche nelle comunità religiose ci sono due categorie di religiosi, tutti santi, ma ci sono i santi che fanno tutto il loro dovere e i martiri quelli che ci stanno vicini.
Sì, è come, dando, aspetta, la parabola locale del fariseo, del pubblicano, no? Uno che dice: sì, Signore, si dice che la grande tentazione è che io leggo quella parabola, chiudo e dico: Signore, ti ringrazio che non sono come questo fariseo, come quello della parabola, appunto perpetuando questa categoria. Perché è qualcosa che ci portiamo dentro. Io penso che un grande servizio perlomeno è smascherare queste logiche che ci portiamo dentro, tirarle fuori. E in un certo senso quello che dice Gesù a queste persone qui è una grande offerta a queste persone. Quando parla delle labbra e del cuore, è l'offerta perché queste persone si possano unificare sempre più, perché siano una persona.
Ascolta, le chiama ipocrite, no? Che per noi la parola ipocrita è brutta, poi applicata ai farisei, eccetera. In realtà l'ipocrita è il capocoro nel coro greco, quello è il risponditore, cioè gli altri fanno il coro e lui è il solista. Ecco, ed è il vizio principale di ogni persona, vorremmo essere soli, che tutti guardassero a noi. Cioè, è l'auto, è il selfismo, so come si chiama, l'autocentramento.
Sì, 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 sì.
Ognuno, insomma, tu pensi una cosa: come agisci quando sei da sola o quando c'è un altro che ti guarda? E chi è l'altro che ti guarda? Cambi subito il comportamento, o no? Perché siamo come siamo visti dagli altri.
Poi qualcuno sta pensando che ipocrite è quasi sinonimo di gesuita, per cui ci stanno guardando un po', che dicono una cosa ma ne pensano un'altra, così siamo in pieno.
Ci siamo.
Ci siamo in pieno. Comunque, allora, con queste parole Gesù sta dicendo che si rischia di annullare la relazione con Dio, lasciando il comando di Dio. Poi tornerà a questo. Vediamo i versetti da 9 a 13. E diceva loro: bellamente trascurate il comando di Dio per osservare la vostra tradizione. Mosè infatti disse: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre e la madre finisca a morte. Ma voi dite: Se uno ha detto al padre o alla madre, corban, ossia dono, quanto da me si può aspettare, non lo lasciate più far niente per il padre o la madre, annullando la parola di Dio con la vostra tradizione che vi siete tramandata. E di cose simili a queste ne fate molte.
Spiego il corban. Corban c'è tradotto, ossia dono sacro. E quando uno dichiarava che una cosa, un bene, un immobile, un terreno o dei soldi erano corban, ma erano piuttosto dei beni, ecco, erano dedicati al Tempio. Lui poteva avere l'usufrutto durante la vita, poi passavano al Tempio, per cui li poteva godere solo lui, non poteva usarli per nessun altro, né per fare l'elemosina, né per aiutare la moglie, né i figli, né i genitori vecchi. Quindi è perfetto egoismo. Io li posso usare il frutto e agli altri lascio niente. Quindi, bellissima legge.
Come appunto qui ti viene sottolineata da Gesù, che attraverso questa norma io impedisco all'altro di far del bene, verso il padre e la madre. Vedete, si annulla dopo la relazione con Dio anche la relazione con gli altri. Qui con gli altri che sono poi le nostre origini. Quello che diceva prima Silvano di questo mettersi al centro, qui viene sottolineato in maniera proprio esemplare. Perché da un lato annullo la relazione con Dio, dall'altra qui vengono citati il padre e la madre, quelle che sono le nostre origini, il credersi nei padri eterni, che tutto cominci e finisca con noi. E diventiamo la misura di tutte le cose. Ne siamo consapevoli o meno, ma questo porci al centro di fatto diventa un principio idolatrico, con il mio io al centro, che tutti devono venerare.
E posso far notare nel testo l'ironia e il sarcasmo di Gesù molto, molto fine, no? Quando comincia, prima dell'Evangelista che parla delle tradizioni degli antichi, le tradizioni degli antichi, e tutto per tradizione, e poi Gesù comincia: ipocriti, il cuore lontano da me. E poi dice: annullate il comando di Dio con le vostre tradizioni. E poi dice: ma bellamente, siete bravi, complimenti, trascurate il comando di Dio per osservare la vostra tradizione. Mosè ha detto onore il padre e la madre. Ma voi dite, se uno dice corban, allora annullate la parola di Dio con la vostra tradizione, che vi siete tramandata la stessa parola. E di cose simili a queste ne fate molte, complimenti, siete bravi, bellamente fate. E c'è un'ironia.
Sì. E anche il fatto che richiami Mosè, sì. Volete le vostre tradizioni? Ma vi dico io quali sono le vostre tradizioni. Come dire, avete tradito anche le vostre tradizioni. Mosè vi ha già detto alcune cose e voi le avete cambiate. Gesù si inserisce in questa tradizione che loro invece stanno tradendo.
E pensate come noi tradiamo costantemente il pane, che è l'Eucaristia, corpo del Figlio dato per tutti, e facciamo dell'Eucaristia lo steccato assoluto che ci divide da tutti, quasi.
Mi viene in mente, in questo come flash, la parabola si può lucare del Samaritano, dove il sacerdote levita, forse per rispettare alcune tradizioni, non riconoscono il Dio presente nella persona, forse per non, appunto, per non contaminarsi. E allora, per l'osservanza della legge che ci allontana dal fratello, vuol dire che non è una sana osservanza.
E tutte le leggi di privilegi, in Italia ne abbiamo almeno 300.000, perché basterebbero una decina di migliaia, no? E sono tutte vecchie, allontane, anche nella Chiesa, tutte, si allontanano. E questo non credere che Dio agisce oggi come ha agito ieri, con lo stesso criterio, con lo stesso amore, vuol dire tradire la tradizione, che è la stessa parola, tradire e tradizione. E ci tramandiamo, che è la stessa parola, quello che è il nostro potere. Vogliamo avere il potere su Dio con le opere buone e vogliamo avere il potere sugli altri, dominarli. Alla fine inventiamo le leggi religiose per avere il potere su Dio, così osservate quella ce l'ho opposta. Osservo i cinque precetti, faccio il digiuno e vado in pellegrinaggio e prego cinque volte al giorno, poi Dio ce l'ho in mano. E noi i cristiani peggio. E poi gli altri pure.
Questo fatto, no, di non essere attenti al Signore che agisce e che parla nella storia di oggi, annullando la parola di Dio con la vostra tradizione. Cioè, abbiamo il potere di annullare la parola di Dio, quasi che impediamo a Dio di parlare ancora. Come dire, basta, adesso pensiamo noi, adesso mettiamo noi quelle norme che sono da rispettare, invece di essere attenti a questo spirito del Signore che all'opera.
Pensate anche che, tanto che banalità, perché è in gioco anche poi molte cose grosse, quando si toccano i privilegi di quelli che ci governano, esso dovrebbero essere i primi a rispettare la tradizione pubblica, sono i primi a vietarla. Questa è la disonestà assoluta, l'imbecillità. Ma facciamo tutti così. Quando si tocca i privilegi, salta tutto. E chi paga? I poveri cristi.
Vediamo versetti 14, da 14 a 16. E chiamata di nuovo a sé la folla, diceva loro: ascoltatemi tutti e intendete. Non c'è nulla da fuori dell'uomo che entrando in lui lo può rendere immondo. Ma le cose che escono da lui sono quelle che rendono immondo l'uomo. Se qualcuno ha orecchi per ascoltare, ascolti. Ecco, qui cambia un po' gli interlocutori. È Gesù che chiama, che prende l'iniziativa di chiamare a sé la folla. Si vede che deve dire qualcosa di importante, lo sottolinea. Stia dicendo prima: ascoltatemi tutti e intendete. E poi dirà alla fine: se qualcuno ha orecchi per ascoltare, ascolti. Questo richiamo di Gesù all'ascolto, da un lato dice la sua infinita pazienza, il suo non darsi per vinto nelle relazioni, non vuole interrompere la relazione. Dall'altro, quello che sta dicendo è davvero importante. Va ascoltato e va inteso bene e da tutti. E quello che dice Gesù è che nulla fuori di noi, entrando in noi, ci può rendere impuro. Nulla. Come dire, c'è una bontà nella creazione, come dirà poi anche al versetto 19, che denota proprio lo sguardo del Signore sulla creazione, quasi che Gesù ci riportasse un po' allo sguardo delle origini. Quando il Signore, vedendo il creato, che bello, che era cosa bella, che era cosa buona. Questo è lo sguardo del Signore che ci fa vedere come la creazione allora è buona. Allora dov'è l'inghippo?
Ricordate, no, che ha dato da mangiare tutto all'uomo, però quella pianta lì no, ecco. In realtà è qualcosa che è uscito dalla bocca che è stata l'origine del male, subito dall'inizio. Poteva mangiare tutto, fuorché le parole false. Fu subito qualcosa che uscì dalla bocca del serpente che avvelenò l'uomo. Il male esce dalla bocca. Tutte le nostre relazioni sono nella bocca, che parla dal cuore, ovviamente, buono o cattivo. Quindi il bene e il male viene da dentro. Non delle cose.
Come se appunto, poi lo dirà esplicitamente ai discepoli in casa, ma già qui alla folla Gesù dice questo. E allora come, che sguardo anche liberante il Signore dona. Poter guardare fuori e vedere il buono. Ma se solo un po' ci contagiasse questo sguardo, cambierebbe la nostra vita. Se io nel vedere, dicevamo all'inizio, invece di vedere una persona, se invece di giudicarla cominciassi a vedere almeno immediatamente un lato buono della persona, e solo quello, che roba. E poi ne incontro altre ancora, e poi un'altra cosa ancora.
È arrivato il Messia.
Sì. Cambia la vita questa cosa. invece di, appunto, di avere quello sguardo che giudica.
È detto anche in altri termini circa le cose, circa le persone, davvero dobbiamo vedere dei figli di Dio, se no non siamo figli di Dio noi. Ma circa le cose è ancora più semplice quasi, perché ogni cosa è quello che è, questo è buono o cattivo? Boh, se te la fico nell'occhio non è buona, se scrivo porcheria non è buona, se scrivo cose buone è buona. Cioè è un mezzo, dipende da cosa ne fai. E tutte le cose al mondo non sono né buone né cattive, sono tutte buone. Se le usi per far che? Per condividere con gli altri. Se le vivi come dono di Dio, per condividere con i fratelli, allora sono tutte buone. Se le usi invece per possederle, per privarne gli altri, sono tutte cattive, ma non perché sono cattive loro, perché è cattivo il mio uso, che viene dal cuore.
Ricordiamo sempre il banchetto del pane. I beni, come dice la parola, sono beni. L'uso che ne faccio, allora, se lo uso per condividere, bene. Se lo uso per dividermi dagli altri, allora qualcosa non sta funzionando.
Ma è dentro.
Sì. Non è la cosa in sé.
E guardate che anche tutte le lotte che si fanno al mondo sono per i beni, cioè per non condividere. Come dobbiamo cambiare atteggiamento.
Perché di fatto non sono i beni a mancare, ma tutta la volontà di condividere questi beni che manca. Vediamo i versetti 17-19. E quando entrò in casa, lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogavano sulla parabola. E dice loro: così anche voi siete privi di senno. Non capite che tutto quel che dal di fuori entra nell'uomo non può renderlo immondo, perché non gli entra nel cuore, ma nel ventre, ed esce nella latrina, purificando tutti gli alimenti.
Anche una certa ironia, ma tutte le vostre questioni dove vanno a finire? Ma vanno accesso, dai, quindi lasciate perdere. Se capite, invece il problema è il cuore. Cuore induito, cuore lontano, non entrano nel cuore. E cosa esce dal cuore?
Quello che vedremo negli ultimi versetti. Notare anche che questa, l'ironia, così anche voi siete privi di senno. Vedete, cambiano ancora gli interlocutori, adesso sono i discepoli.
Noi, cioè.
Però di fatto la logica è quella. E come i farisei, gli scribi all'inizio, così adesso i discepoli interrogano Gesù. E allora vediamo quello che è nel cuore dell'uomo, gli ultimi versetti, da 20 a 23. Diceva poi: ciò che esce dall'uomo, quello rende immondo l'uomo. Da dentro, infatti, dal cuore degli uomini, escono i cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malizia, inganno, dissolutezza, occhio cattivo, bestemmia, superbia, stupidità. Tutte queste cose cattive escono dal di dentro e rendono immondo l'uomo. Ecco, qui Gesù dice appunto: ciò che esce dall'uomo rende immondo l'uomo, come ribadisce il concetto, e poi fa un elenco di cose che escono dall'uomo e sono cose che contaminano l'uomo, come se il Signore guardasse dentro. C'è un entrare in casa che precede appunto questo dialogo tra Gesù e i discepoli, che poi corrisponde di fatto a un entrare di Gesù nel nostro cuore e vedere che cosa c'è. Non ci sarà solo questo, ma vedete che è da dentro, cioè dal cuore degli uomini, che escono le cose che possono contaminare, e sono cose che mettono in risalto appunto una relazione malata con gli altri, con il Signore, ma infatti anche con se stessi.
E sarebbe bello anche analizzare tutte queste cose che escono, perché prima riguardano i cattivi pensieri, riguardano innanzitutto il corpo, fornicazioni. Secondo, cioè il corpo inteso come sesso, le cose degli altri. Terzo, le persone, omicidi. Quarto, l'adulterio, che corrisponde in qualche modo a qualcosa di simile, e poi viene fuori le malizie, e ecco l'aver di più, la pleonexia. Dopo c'è l'inganno che è il dolos, in greco sarebbe l'esca che serve per prendere il pesce, no? Cioè come si ingannano gli altri, poi quest'occhio cattivo, che credo sia l'invidia, no? Che ti dà fastidio ogni cosa che vedi che non è tua, ogni bene in fondo ti dà fastidio, ogni bene nell'altro, che è, perché sono in salita qui i mali, che l'invidia è il male più grosso, poi la bestemmia, poi la superbia, poi il male sommo è la stupidità, che non distingue più il bene dal male, che il vero male è la stupidità, tutti gli altri sono forme di stupidità, cioè di disordine, non aver capito perché ci stanno al mondo queste cose, queste persone.
Come se appunto questo elenco ci facesse un po' riflettere su ciò che portiamo dentro. Era partito questo brano da uno sguardo fermo all'apparenza, le mani immonde, le mani impure, e però questo brano arriva fino al cuore, il punto cioè, va dentro di noi. Il cammino che fa fare Gesù è questo, dall'apparenza al cuore. In un certo senso, qui c'è anche la possibilità nostra, nel senso che è il cuore quello che conta in un certo senso nella nostra relazione con il Signore. Ricordate, le labbra e il cuore lontano. Però questo cuore è un cuore che va purificato. Non si è ingenui. Ma soprattutto c'è una grande cosa, che mentre l'occhio dell'inizio scorgeva del male e lo scorgeva negli altri, Gesù ci riporta al nostro cuore e ci fa vedere dove noi siamo chiamati ad essere purificati. Non ci dice che va tutto bene, non ci dice che nel nostro cuore va tutto bene, però ci dice anche che in questo cuore è possibile la purificazione, altrimenti non avrebbero senso le parole che ha citato prima Gesù, appunto di Isaia, sul cuore lontano.
Tra l'altro è molto bello qui sul cuore, Galati 5,22, dove prima ci sono le opere della carne, che sono più o meno queste, poi c'è il frutto dello spirito. La differenza tra le opere e il frutto qual è, secondo voi? Tanto che lo cerco. Che le opere sono le cose che fai, il frutto mica lo fai, viene da sé. E poi le opere sono tante, il frutto è uno solo, ma che ha molti sapori, e i vari sapori sono questi. Ecco, Galati 5:22. Il frutto dello spirito è amore, gioia, pace, larghezza d'animo, benevolenza, e far del bene, fiducia, mitezza, libertà. Esattamente il contrario di quella schiavitù al male che c'è dentro. Quindi il bene e il male dipende da che spirito hai dentro. Allora il discernimento non sta sulle cosa hai fatto, ma qual è lo spirito? È lo spirito di amore o di invidia? Di pace o di inquietudine? Di dono e perdono, eccetera. Distinguere già i sentimenti con cui agisci, perché puoi fare cose che possono sembrare non buone, può essere anche duro, per esempio, qualche volta può essere anche cattivo, magari è bene che sia così, o almeno è dettato, oppure puoi fare anche delle cose che sembrano buone invece per conquistare l'altro, per accattivarlo, per renderlo schiavo, per farlo tuo dipendente. Non so se mi spiego, non è la cosa che fai, è lo spirito.
C'è in mente questo richiamo al discernimento. Nella vita di Ignazio, Sant'Ignazio di Loyola, cioè, racconta un episodio in cui, quando è all'inizio della sua conversione, è capitato di avere un dialogo abbastanza acceso con un moro, con un musulmano, e al termine di quel dialogo, siccome c'erano state delle divergenze, lui si sente quasi spinto a uccidere quella persona, a rincorrerla e ucciderla per difendere l'onore della Madonna. Allora poi la mula che è saggia, a cui Ignazio ha delegato la scelta della strada, sceglie la strada per cui non era andato quell'altra persona, per cui non è avvenuto questo. Ma quando scrive gli esercizi spirituali, dice esercizi spirituali per vincere se stessi e non prendere decisioni per affezioni disordinate. Cioè, dove c'è questa grande intuizione, non è più l'altro da vincere. L'avversario non è l'altro, ma sono quelle parti inautentiche di te, quelle cose che non ti fanno essere autentico, quelle sei chiamato a vincere. Non la risolvi uccidendo l'altro, guardando, vedendo che il male è fuori di te, è l'altro che è malvagio. Ma se io vinco quelle battaglie che ho dentro di me, l'altro mi apparirà figlio di Dio, mio fratello, e avrò vinto la mia battaglia, perché questa è la battaglia da vincere.
E questa è la battaglia del pane.
Sì, esatto, questo è il mangiare il pane. È come se anche con questi diversi interlocutori ci dice che rispetto a mangiare il pane siamo tutti dalla stessa parte, come dire,
stessa pasta.
Sempre. Siamo tutti chiamati a convertirci a questo Gesù. C'era nel Vangelo di domenica, in mezzo a voi c'è uno che non conoscete. Non abbiamo in tasca questo Signore.
E poi tra l'altro, se notate, non possiamo mentire allo Spirito, cioè io so se una cosa la faccio per rabbia o per amore, o a metà strada, per invidia o per dono, cioè, con pace o con inquietudine. E tra l'altro avevo notato che questi doni, dico, ma conquistiamone uno al giorno, poi il primo non mi riuscivo e passiamo al secondo, poi mi sono accorto che se manca uno manca tutti, è come una gomma, insomma, se è bucata è bucata, il buchi sia 12 o 1 non serve lo stesso. Quindi sono un'unica cosa, ecco, avere questo spirito del Signore di amore che cresce, e cresce alimentato da questo pane, che l'amore si alimenta con se stesso.
Fermiamo qui, possiamo rivedere il testo e poi condividere.
Ognuno è esortato a visitare le sue tradizioni che si è fatto lui, che siamo abili, dice Pinelli, cerchiamo di vederle almeno. E di cose simili le fate tante, complimenti. Ma bellamente le faccio. Una delle poche volte che uso una verde, questo secondo.
Che nella carità a volte si valuta se se ne approfitta della situazione, se siamo sfruttati, se non so, favoriamo una furbizia, e anche quando rifiutiamo delle tentazioni, magari poi anche lì sentirci, magari, come dire, sentirmi un po', come dire, amico, un po' come ho rifiutato questa cosa qui, ma non è che sono troppo gelido nei confronti del mondo, cioè c'è una ribellione giusta, come un po' Gesù quando ribalta le bandiere lì sembrerebbe addirittura che fa, non so, una cosa per male, poi non so, è un po' questo la riflessione su queste cose che abbiamo detto.
Parlate pure un po' più alta voce in modo che anche gli altri sentano la condivisione.
Ma a me questo brano una volta proprio mi fa pensare a un invito alla ricerca dell'autenticità, cioè la legge, ricercare lo spirito della legge, del perché c'è, più per osservare la norma in sé.
Ma forse norme non ce ne sarebbero neanche, poi bisogna farne qualcuna, ma la norma è l'altro. No, sì. O no? Poi è giusto fare delle norme per dire quando c'è la norma intesa come strada da seguire è l'amore. E poi mette i paracavi, che uno che ci sbatte contro sa di averci sbattuto contro perché sta uscendo.
Perché a volte mi sembra che l'osservanza di questa tradizione sia quasi una maniera per definirsi.
Sì, sì. Se io penso... È come che uno andasse in macchina sui paracavi a uno invece che andare lungo la strada.
Una famiglia ebrea osservante, in quella pelle, in quella...
Le doppie la terza luce.
E diventa un modo per dire, ma insomma, infatti ci hanno fatto quasi una barzelletta, no, su questa cosa di tre stessi, dove dicevano i saggi si riuniscono a discutere se Dio c'è o non c'è, ma alla fine decidono che non c'è. Però è tramonto, vabbè, andiamo in sinagoga. Abbiamo appena detto che non c'è, se ne frega, non sia, intanto siamo ebrei.
Sì, sì.
No? Per cui diventa proprio un modo per definire se stessi più che.
Sì. È bello vedere questa apertura assoluta a tutti che propone Gesù, che è inconcepibile ancora adesso. Ci definiamo tutti perché siamo di qui, di là. Io non sono padano, sono del Valtronto, quindi non posso fischiarmi con i volgari padani. O per dire, è tremendo come siamo stupidi dopo 2000 anni, e la gente poi ci crede. La stupidità trionfa sovrana, e più è grosso più è sovrana. Speriamo che non sia sempre così. Difatti il peccato sommo è la stupidità,
che poi ha sempre una mano.
Sai cosa mi richiama anche questo testo? L'annunciazione a Zaccaria. Quando lui è chiuso nel tempio, no? Dietro la tenda, proprio nel posto più sacro, gli parla l'angelo, poi gli parla Dio e non gli crede, e diventa muto. Il figlio, che è, diciamo, sacerdote per nascita, perché se il padre è sacerdote, era nel deserto, vestito di peli di cammello, si nutriva di locuste, era il miele selvatico ed era voce di uno che... Cioè, uno muto e l'altro voce, no? Proprio senza la tradizione, senza niente che lo chiudesse.
C'è anche tutto un rigurgito di tradizionalismo nella Chiesa, che non ha nulla a che fare con la tradizione. È tradire la tradizione. La tradizione è... Quando Paolo parla di tradizione paradosis, dice vi trasmetto, che vuol dire tradizione, ciò che ho ricevuto. E qual è la nostra tradizione? Che il Signore Gesù, l'ultima sera, prese il pane, lo spezzò, benedisse e disse prendete, mangiate, questo è il mio corpo dato per voi. L'unica tradizione è questa, di dare se stessi come lui ha dato se stessi, il pane. Tradizione del pane. Tutto ciò che è contro il pane, è contro la vita, contro il rispetto dell'altro, contro l'amore, è morte.
magari ti lavi fino ai gomiti, anche fino alle orecchie, ma
arriva anche il clistere comunque lì più o meno,
però ti lavi interiormente, volevo dire, però non è, non c'è il pane, non c'è la vita.
Mi viene in mente Giuseppe quando scoprì il fattaccio che Maria era incinta.
Fattaccio,
è stata una persona giusta
che voleva mandare via,
doveva anche denunciarla pubblicamente per la pilare, però in quel momento c'è la confessione, c'è la giustizia intesa come la regola che doveva seguire per essere in Dio. Lui non la rispetta e poi in quel momento si rivela lui l'angelo, cioè si rivela lui Dio, e c'è quindi quel passaggio in più dalla regola che era fatto morire Maria
alla nascita
di Cristo.
L'avrebbe fatto morire prima di nascere se fosse stato un bravo religioso. Chiediamo, allora capite come Giacomo, che è un giudeo molto convinto, parla di legge di libertà. La nostra legge è legge di libertà, cioè la legge dell'amore. Ma calma, e se uno non ama l'egoista, cosa vuol dire la legge di libertà? Che non condanno lui, perché la mancanza di libertà è non rispettare la libertà dell'altro che sbaglia. Non so se mi spiego. E qui ci siamo abbondantemente. Se uno sbaglia, noi gli taglieremmo, se dice una cosa sbagliata, fallo tacere almeno, no? E Dio ha tagliato la lingua a chi bestemmia, ha tagliato la mano a chi ruba, eccetera, che è andato avanti sul resto, ha tagliato la testa a chi pensa male. Il rispetto assoluto che ha Dio di ciascuno di noi.
Padre nostro, che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri figli, come noi rimettiamo i nostri figli, e non ci andare mai nella tentazione, ma dacci la mano.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ricordo che martedì prossimo ci sarà l'incontro.